Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. E in questo giovedì sera, appunto, Radio Tor Italia, l'altro sono io. Abbiamo un artista che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Claudio Sirigu. Ciao Claudio.
Ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie.
Grazie per essere qui, per aver accettato l'invito. Allora Claudio, partiamo proprio dalla musica. Voglio sapere, ecco, quanto è importante nella tua vita la musica.
Beh, diciamo che ne occupa una fetta abbastanza consistente, pur avendo comunque altri impegni nella vita tra il lavoro e tutto. Io non posso immaginare, diciamo, di vivere senza, proprio perché sono anche un po' talmente abituato a fare musica comunque nelle mie giornate, nella mia organizzazione del tempo, che se smettessi domani non so che cosa farei. Sono proprio, diciamo che è parte integrante della mia vita in tutti i sensi, ecco.
Parliamo anche della scrittura, no? Del tuo modo di scrivere. Ecco, tu scrivi più per una tua situazione catartica o per rendere felici gli altri, insomma?
No, oddio. In realtà penso di scrivere perché faccio fatica a volte a dire determinate cose in maniera esplicita, in maniera diretta, diciamo, con le parole. Parlando all'interno di un discorso, e la scrittura forse è uno strumento che mi aiuta un po' ad esprimere determinate situazioni, determinati concetti in maniera più agevole, ecco, mettiamola così. Quindi nasce tutto da una necessità mia personale, generalmente.
Qual è il tuo rapporto sia col giudizio altrui, ma anche con il tuo giudizio personale, cioè sul tu come, no? Se uno che pretende tanto da se stessi, insomma, da se stesso.
Allora, generalmente sì. Allora, io tendo ad essere piuttosto autocritico, nel senso che a volte ho anche un po' bisogno, cioè è un po' brutto di non dire, ma a volte ho quasi bisogno che siano anche gli altri a spronarmi, a credere in me, perché a volte ci sono dei momenti in cui faccio fatica. Detto questo, come posso dire, questa cosa mi porta anche a scartare tanti brani, magari a non portare a termine subito tante idee. D'altro canto, credo che mi faccia, cioè questo farmi fare una selezione molto, molto serrata di quello che scrivo, in qualche modo penso anche che vada poi a identificare me e quello che voglio veramente dire di me agli altri, no? Faccio fatica, ecco, diciamo, a essere solo ed esclusivamente istintivo senza prima fare una mia autocritica abbastanza anche pesante a volte.
Certo, e ecco, la ricerca, la sperimentazione nel tuo mood artistico, ecco, come, ecco, in quale punto, insomma, quale spazio la metti, la ricerca e anche la sperimentazione?
Beh, allora io penso prima di tutto che se mai diciamo sperimenti, mai esci dalla zona di comfort, mai ti evolvi, anche dopo un po' finisci, tra virgolette, come tutte le cose, nel senso che se mai provi comunque a esplorare strade nuove, possiamo dire, a provare qualcosa di nuovo, dopo un po' fai anche fatica a trovare cose da dire, cioè è molto facile ripetersi oggi, soprattutto per la dimensione, diciamo, pop, possiamo chiamarla un po', della musica, dove comunque c'è un po' questa tendenza all'uniformare tutto, cioè tante canzoni tendono sempre a suonare più simili. Io penso che se non si cerca in qualche modo di uscire un po' dal proprio recinto, dalla propria zona di comfort, sperimentare, cercare magari cose nuove, provare anche idee che di base possono non sembrarci, cioè possono sembrarci assurde, ecco, in qualche modo. Penso che non si cresca e si rischi di finire, ecco, diciamo così.
E poi, detto questo, ma tu pensi di aver trovato, ecco, la tua vera autenticità creativa?
No, guarda, sinceramente al momento no. Io credo, almeno mi auguro comunque, di avere ancora un po' di percorso davanti e di conseguenza di poter continuare ad evolvermi e cambiare anche in qualche modo, no? Cercando comunque di rimanere autentico e fedele a quello che sento io. Questa è una cosa che sinceramente già mi sento di fare, nel senso difficilmente mi ritrovo a scrivere qualcosa perché voglio che vada in una direzione lontana da me, magari per piacere a qualcuno, piuttosto che io comunque quello che faccio di base nasce sempre da una mia necessità personale. Detto questo, mi sono sempre sentito molto in evoluzione e penso che mi auguro che questa cosa continui, appunto, perché se non dovesse continuare probabilmente vorrebbe anche dire che non sento più nulla di necessario da dire, ecco.
È vero, non ci sarebbe quell'evoluzione, no, naturale, sì. Quell'evoluzione naturale rispetto certamente a quello che uno deve raccontare. Ma ecco, di tutto quello che fai, no? del tuo essere autore, qual è proprio l'aspetto che ti gratifica maggiormente? Cioè quando tu, ecco, scrivi le canzoni, quando le vai a proporre davanti al pubblico, ti confronti con il pubblico, oppure dopo, no? Quando tu un po' davanti a un bicchiere di birra calda ripercorri tutto quello che è stato?
Allora, diciamo che ci sono diverse fasi, no? Almeno per come la vivo io, c'è la fase nel momento in cui proprio la canzone sta nascendo, la stai scrivendo, che io personalmente mi sento pieno di entusiasmo, molto, molto felice per essere riuscito a proprio dire qualcosa che magari mi trascinavo un po' da tempo, che non riuscivo a esprimere, ecco. In quel momento lì c'è una bella sensazione anche quasi liberatoria, no? Di essere riuscito a fare qualcosa. Poi c'è una fase, secondo me, un po' di assestamento, cioè la canzone tende un po' a stagnare un attimo, che anche però è il momento, secondo me, in cui capisci se è una canzone su cui vale la pena lavorare, investire, oppure se è stato, diciamo, una fiammata sul momento. Ecco, se il brano supera, secondo me, quella fase più difficile, ecco, più complicata, poi arriva tutta la parte in cui la canzone smette in qualche modo di essere mia, o di, comunque nel caso di, penso, qualsiasi autore che la scrive, e diventa di chi va ad ascoltarla, di chi ha piacere comunque ad ascoltarla, perché ricordiamoci che è vero, noi scriviamo, almeno io sento di scrivere comunque per dire quello che sento io, ma è anche vero che se non parlasse a nessuno comunque sarebbe un po' fine a se stessa la cosa,
sì,
no?
Infatti, vedi, ritorniamo al discorso della condivisione, che è fondamentale per ogni artista, insomma, sicuramente. Senti, ma visto, prima di entrare un attimo proprio nel rispetto al tuo ultimo singolo, no? Le statali, e dire qualcosa che, diciamo, che un po' è venuto fuori in questi ultimi tempi, cioè nel senso che non ci hai pensato prima, adesso ti è venuto, insomma, di dover tirar fuori rispetto a questo brano Le statali. Però ecco, che cos'è per te la malinconia?
Oddio, quasi è molto facile, diciamo, cadere un po' nella retorica, nelle frasi fatte, tutto. Io penso che la malinconia, alla fine, come anche la gioia, come tutti i sentimenti positivi e negativi, siano un po' degli indicatori nella nostra vita, che ci aiutano semplicemente a capire se il percorso che stiamo intraprendendo è giusto, cioè lo sentiamo giusto per noi o meno. Io penso che sia comunque importante saper riconoscere, ma anche accettare, tutte le emozioni che viviamo, sia quando sono positive che quando lo sono meno, perché in primis hanno sempre comunque qualcosa da offrirci e da insegnarci, e in secondo luogo possono farci capire se siamo contenti della strada che stiamo percorrendo, no? Del percorso che abbiamo scelto o meno, che comunque si ricollega, secondo me, molto anche al significato del brano in sé, poi.
Sì, certo, questo è vero. Ma senti, ma se tu non avessi avuto tuo padre appassionato di musica, ma non lo so, tuo padre avesse fatto il pescatore, a quest'ora tu faresti il pescatore?
Ah, guarda, è una domanda molto affascinante. Io ogni tanto me li faccio, questi film mentali, se questa cosa fosse stata diversa, come sarebbe andato e tutto. E sinceramente non lo so, io probabilmente sì, il fatto di aver vissuto la musica fin da piccolo, di averla sempre avuta in casa, sicuramente mi ha un po' influenzato, no? Positivamente, immagino. Non sono assolutamente dispiaciuto del percorso che intraprendo. Però io penso sì che sia stato comunque parecchio importante avere comunque un approccio con la musica fin da piccolo, e insomma che questa cosa mi abbia poi, cioè, sia stata fondamentale nel portarmi comunque a intraprendere questo percorso. In definitiva forse sì, forse se fossi cresciuto e nato in un contesto diverso, in un contesto meno musicale, non mi sarei trovato neanch'io poi questo percorso, quindi insomma direi bene così, no? Cioè non rimisi lo fatto comunque.
Assolutamente, sì, meglio così, assolutamente. Senti, dopo aver ribadito che logicamente se tu sei presente insomma su tutte le piattaforme, Claudio Sirico, ecco, rispetto a questo singolo, c'è qualche curiosità non detta che vuoi dire oggi?
Beh, che probabilmente al di là del significato esplicito del brano, io l'ho un po' già accennato, ma non traspare tantissimo questa cosa, al di là del significato esplicito del brano, che appunto racconta un po' una storia, no? Parla di una ragazza, di una difficoltà dello stringere il legame all'interno, al di sotto in realtà c'è tutto il malessere, possiamo chiamarlo, no? la difficoltà che ho avuto io comunque nell'inserirmi e nel vivere nell'ambiente universitario comunque di Milano, in cui ero appena entrato quando ho scritto il brano, che poi, come dicevo, si è rivelata non la strada giusta probabilmente per me. E quindi diciamo che oltre al significato superficiale, sì, della storia che viene raccontata un po' metaforicamente anche, c'è sotto proprio questo significato di difficoltà, la difficoltà di sentirsi, esatto, qualcosa, parte di qualcosa che in realtà non ci appartiene.
Senti, allora alla fine di questa chiacchierata, noi adesso ce l'ascoltiamo, il singolo Le Statali, però io ho i capelli bianchi, voglio che tu faccia una dedica a qualcuno o qualcosa sulle statali.
Beh, allora io posso, come anche di ringraziamento magari, no? Voglio dedicare a tutto il team che ha lavorato con me a questo brano, perché insomma da soli si fa molta fatica a raggiungere determinati livelli e a volte c'è bisogno di qualcuno che ci stia a fianco e soprattutto che ci porti nella direzione giusta quando noi siamo troppo assuefatti da quello che stiamo facendo e non riusciamo più a vedere nitidamente le cose, no? Non riusciamo più ad essere oggettivi e distaccati. Quindi io ne approfitto e ringrazio comunque tutto il team, sia del Taser Studio con cui abbiamo lavorato, sia diciamo di Astro Records per tutto il discorso di distribuzione eccetera, sia comunque tutti i ragazzi che da un po' di tempo lavorano con me a livello musicale, suoniamo, ci divertiamo, siamo prima di tutto amici che diciamo colleghi, se possiamo dire così. Quindi ringraziamento lo dedicava proprio a tutto il team che mi ha aiutato in questo.
E questo è un grande punto di partenza, Claudio, perché è fondamentale assolutamente avere collaborare con persone con cui si crea la giusta empatia, quindi veramente è una cosa importantissima. E allora grazie di cuore, ci ascoltiamo Le Statali e grazie di cuore a Claudio Sirico, grazie.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e buona serata.
C'è una ragazza con un bello sguardo, lì sempre lucida, io sempre fatto. La vedo spesso ma sono in ritardo, che ho sempre sonno. C'è una ragazza che mi batte in tutto, lei sempre tenta invece fuori corso. Però mi ha detto che io canto meglio, almeno quello. Ci conosciamo, no? Perché hai provato a ferirmi. Frequentiamo, no? Non faccio più certi sbagli. Finiamo a letto, sì, in due letti diversi. Come ti senti quando ti offendi, quando ti perdi? Non sai chi sembri, ti hanno lasciata fuori dai cancelli. Che mi ispira un sacco, la vedo ridere di tanto in tanto. Se fuori piove forse la riparo col mio cappotto. C'è una ragazza che mi batte in tutto, lei è sempre dolce ed io sono uno stronzo. Però mi ha detto che sta molto meglio sotto un ombrello.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Proseguiamo il nostro viaggio e dopo un giovane cantautore passiamo a una band. Loro sono i Dittatura o i Dittatvura. Lui è Filippo Cameli, che è l'anima di questo gruppo. Grazie Filippo.
Ciao. Grazie. L'anima è un fondatore.
Diciamo che è una delle anime. Va bene, una delle anime.
Devo moltissimo ai miei compagni di band. Quindi.
Benissimo.
Sì.
Allora, senti, io direi di partire proprio da questo aspetto. Cioè, nel senso, tanti cuori, tante anime, tante menti. Ecco, cos'è che davvero vi unisce?
Forse abbiamo le stesse malattie mentali. O forse abbiamo gli stessi traumi interiorizzati in maniera differente, la stessa cosa tra l'altro. No, sostanzialmente l'idea sì è nata da me nel 2017 come band in Abruzzo, poi ci siamo fermati, io mi sono trasferito a Bologna, ho rifondato il gruppo, ho ritrovato questi altri componenti che sono Marca, Matte e Dema,
sì.
Batteria, chitarra e basso, e ci siamo tutti ritrovati in una maniera sincera, spontanea. Nonostante il tema fondante della band sia un tema molto contraddittorio, molto controverso quasi, controverso ovviamente non perché faccio riferimenti a ideologie politiche,
no,
controverso
no,
perché è un nome abbastanza arrogante che si rifà poi ad un concetto di anarchia pasoliniana che secondo la quale appunto il potere è anarchico perché fa ciò che vuole, quindi un paradosso allucinante. L'anarchia è punk, ma di un punk che fa paura, quindi horror punk. Comunque, come ci siamo trovati, non lo so, forse il destino, perché non penso che avrei mai trovato dei matti capaci di sostenere una cosa del genere.
Senti, allora, visto che hai parlato, vedi, hai fatto questa bellissima spiegazione così chiara rispetto anche proprio a quello che uno vuole trasmettere, non al messaggio che cercate di trasmettere, ma ecco, ma vi sentite adeguati a fare appunto musica in questi tempi o avreste preferito fare musica negli anni 70?
Ah, bella domanda. Penso che negli anni 70 non avremmo potuto, negli anni 70 sicuramente avrebbero fatto musica migliore della nostra, quindi assolutamente non avremmo avuto possibilità di confrontarci. E poi perché il nostro modo di dissacrare i nostri temi portanti si nutrono insomma del contesto contemporaneo, delle contraddizioni del presente per come lo conosciamo, quindi sotto la questione ideologica, politica, social, ma anche di costumi, di tendenze, di mode, di povertà spirituale o di del contrario, quindi di eccesso di poliosità spirituale, non so, cioè è tutto una contraddizione nella contraddizione che probabilmente oggi come oggi emerge molto di più rispetto al passato. Questo non lo posso dire con certezza,
però
perché ovviamente io sono nato nel 93, sì. Però in ogni caso partiamo dal presupposto che se avessimo suonato negli anni 70 saremmo stati veramente superati da chiunque, perché probabilmente non saremmo stati all'altezza.
Senti, invece, non lo possiamo nemmeno dire, insomma, no. Sì. Senti, invece, parlando di energia, perché io ascoltando insomma i vostri brani, insomma, c'è veramente tanta energia. Ma dove la prendete tutta questa energia?
Penso più che dalla rabbia, perché potrebbe essere la prima domanda, dalla voglia di dissacrare, cioè dalla volontà di andare a colpire dove il dente duole, no? La lingua colpisce dove il dente duole, e semplicemente mettendo in scena una serie di parole, di pensieri che semplicemente ribaltano anche il modo in cui noi potremmo vedere le cose. Ad esempio Mangiare Male, che è il nostro ultimo singolo, parla dell'inquinamento ambientale, che è un tema ricorrente che sta a cuore a molte persone, anche alle nuove generazioni e quant'altro. E probabilmente nella forma mentis generale, una canzone che parla di inquinamento ambientale è una canzone che di denuncia dell'inquinamento ambientale. Noi no, noi non abbiamo fatto una canzone di denuncia, noi abbiamo fatto una canzone che parte da questo contesto e poi ci crea un'atmosfera horror, l'atmosfera da un matto. Sostanzialmente no, non fa niente di che, semplicemente è cattivo, cioè mangia la carne consapevole che in questa maniera sta contribuendo nel suo piccolissimo a distruggere il mondo. E quindi è una riflessione anche sul male, sul fatto che il male non è dato da ciò che fai, ma dall'intenzione che ci metti. Da tutta l'intenzione che ci metti puoi creare il male.
Vero, perché lì c'è più un discorso inconsapevole, tra virgolette. Poi nel momento in cui invece c'è quella consapevolezza.
Esatto. E dopo da lì anche libero arbitrio, male, libero arbitrio vanno a braccetto.
Sì, vanno di pari passo, ma hai ragione pienamente. Senti, invece, ritornando al discorso proprio di del vostro rapporto con i live, con il pubblico, ma qual è proprio il momento, insomma, che a voi piace tanto, nel senso proprio quando siete proprio davanti al pubblico e sentite, no? Sentite la risposta del pubblico, o alla fine di un vostro live, quando comunque vi confrontate davanti a una birra calda?
Una birra fredda, speriamo, no?
Di solito succede nel periodo estivo, di solito succede altro.
Certo. No, vuol dire che siamo veramente ridotti malissimo se dicevi, no, però siamo abbastanza. Ci piacciono anche le birre calde. Comunque, guarda, noi l'approccio che abbiamo sul palco è esplosivo, questo è indubbio. Questo essere esplosivo forse è dato dalla parte, è dato dalla consapevolezza che noi saliamo coscienti di dire cose. E di esprimere concetti e di urlarli in faccia, dei concetti che raramente si sentono in giro. Cioè io personalmente quando scrivo un testo ci tengo, sia perché è una cosa molto personale, sia perché comunque voglio che sia una cosa originale. Detesto le copie delle copie delle copie, le imitazioni, anche le citazioni sono differenti. Io faccio una marea di citazioni, ma una cosa è il citazionismo, una cosa è l'imitazione.
Infatti.
Di altrui, è una cosa che detesto. Comunque no, è anche l'arroganza dal fatto, l'arroganza, la direi proprio l'arroganza, infatti innanzitutto di stare su un palco e di essere noi al centro dell'attenzione e il pubblico sotto. Questo ribalta il concetto di paura da palcoscenico che uno sa, ha paura di essere giudicato. Invece noi lo vediamo con un noi siamo sul palco e voi siete sotto, noi abbiamo gli strumenti e voi ci ascoltate e adesso subite tutto quello che noi abbiamo da dirvi, che vi piaccia o no, ma probabilmente vi piacerà, perché quello che vogliamo dirvi è una cosa che non avete sentito spesso. Ecco, quindi personalmente anche cioè, conoscendo i miei membri della band, è questa l'energia. Che ci galvanizza. Poi anche chiaramente lo sai, io quando scendo dal palco ad esempio mi vado a ubriacare, mi sto per i fatti miei, invece gli altri sono un po' più reattivi, fanno più public relations, infatti molto contento perché almeno ci pensano loro, però quella cosa che ci galvanizza è proprio quello.
Senti, allora, visto che tu mi hai raccontato questo aspetto, facciamo una domanda assurda. Domani, appunto, in dittatura fanno un live, domani sera, finisce il concerto e tu ti apparti con Pasolini a bere qualcosa. Voglio sapere mentre che cosa accade mentre bevete, qual è la discussione, su quale argomento con Pasolini?
Non lo so. Diventiamo amanti? No, non penso perché non sono un ragazzo di borgata, penso che mi considererebbe un borioso borghese, supponente, esaccente. Probabilmente gli direi grazie perché il tuo essere poliedrico mi ha ispirato tanto, mi ha ispirato un concetto di libertà che spesso è un paradosso, come ad esempio il paradosso paradosso della maschera del potere.
Ah, quello cioè, che dicevamo, quello che dicevamo all'inizio, quello che dicevamo all'inizio, certo.
E quindi automaticamente, cioè, noi questo vogliamo trasmettere, il concetto di paradosso, di contraddizione. Sì. Se no non ci chiameremo così.
Sì.
E il paradosso chiaramente crea anche, non l'invettiva, come si dice, la provocazione.
La provocazione.
Il paradosso crea. Quindi no, che cosa ci direi? Semplicemente lo ringrazierei di quello, probabilmente lui mi direbbe qualcosa di estremamente o di illuminante o di estremamente semplice, che poi interiorizzerei come qualcosa di illuminante. Basta, poi che altro. Spero, gli direi, guarda, spero che ti siamo piaciuti. Probabilmente no.
Senti, però... allora, noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata. Adesso noi ce l'ascoltiamo e ci scateniamo, insomma, con Mangiare Male, però voglio sapere da te. A chi o cosa vorresti dedicare Mangiare Male?
Ah, bella domanda. La dedico a mia madre, sì, che mi ha sempre insistito affinché io mangiassi bene. Quindi, guarda, mamma, ci ho fatto del latte con le tue. Con le tue avvertenze, adesso mangio bene, ci provo qualche volta, però insomma tutte le urla e gli scridi e le cose che mi hai fatto sono finite da qualche parte.
Vedi, hai convogliato
sì,
questo.
Sì, sì.
Benissimo, allora grazie. Va a te bene. Grazie a tutti lo genere di componenti di dittatura, e io vi auguro il meglio assolutamente, e di mantenere questa contraddizione, come dici tu, questo paradosso, di mantenerlo e a portarlo avanti, assolutamente, portarlo avanti, perché secondo me diventa una grande forma di autenticità nel vostro caso, veramente. Grazie. Allora, grazie Filippo,
ciao,
grazie
allora.
di cuore.
Grazie a te, buona giornata, ciao.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Parte conclusiva del nostro programma, l'altro sono io, Radio Thor Italia, e continuiamo, proseguiamo e chiudiamo con un giovane artista, anche lui, come abbiamo iniziato, così chiudiamo, anche lui è giovanissimo, Carmelo Genovese, ma da tutti conosciuti, conosciuto come Del Vento. Ciao Carmelo!
Ciao, come va?
Tutto bene e grazie per essere qui e per condividere con noi questo momento. Allora,
grazie a voi.
Partiamo proprio dai tuoi inizi, no? Quando tu hai cominciato un po' a scrivere, a cantare, insomma a fare musica. Ecco, quel momento ce l'hai nella tua memoria? Ecco, che cosa è accaduto in quel momento nella tua vita che ti ha permesso di, non lo so, di aprire questa nuova strada?
Allora, ricordo che ero in macchina con i miei genitori, non ricordo al ritorno cioè eravamo sicuramente in vacanza, stavamo tornando da qualche parte. Mia madre mi mise questo CD del, insomma, registrato al Blue Note di New York, dove c'è tutta questa musica jazz, John Coltrane, Miles Davis, insomma tutti un po' un misto di grandi artisti. E io lì per la prima volta sentì vividamente il suono di una solo di sassofono, e lì si è acceso nella mia testa un qualcosa, cioè da lì in poi la musica ha sempre fatto parte in qualche modo della mia esistenza. Quindi non so se è un bene o una maledizione, però so che da quel giorno tutto cambiò, perché cominciai a ragionare proprio in funzione di cosa suonare, cosa imparare a suonare, e basta, insomma, questo.
Vedi, visto che hai detto questo, quindi che cosa vuoi dire, ecco, di aver guadagnato avendo scelto la strada dell'arte? Secondo te che cosa hai guadagnato nella tua vita avendo scelto la strada dell'arte?
Ah, è una domanda interessante. No, in realtà più che guadagnare, ho trovato sicuramente la via di una via di, diciamo, una valvola di sfogo molto importante, soprattutto per riuscire, come dire, cioè molti, insomma, quando suono sono me stesso, trovo anche una, cioè per me è anche una grande fortezza quella della musica, in cui posso anche ripararmi e posso anche metabolizzare le sofferenze o qualsiasi altra cosa che magari non riesco a scomporre. Quando suono poi diventa sempre tutto chiaro, quindi sicuramente è stato, cioè, la passione per la musica, imparare gli strumenti, o comunque tuttora cercare di imparare strumenti nuovi, riesce in qualche modo a completarmi, riesce a completare il mio essere, a farmi stare anche, non so, cioè proprio nella mia dimensione, non so se mi spiego, come se fosse mio universo.
È chiarissimo, ma ecco, per te è più gratificante, ecco, il discorso legato proprio alla musica in maniera proprio netta, precisa, o rispetto alla scrittura dei testi?
Allora, la scrittura è sicuramente un qualcosa che è venuto dopo, però sempre in concomitanza, perché secondo me fanno parte, diciamo, sono due aspetti, sono due facce della stessa medaglia, perché comunque, cioè, chi suona in un certo modo, anche con ricerca, cioè io sono sempre stato autodidatta, quindi l'ho sempre, cioè la musica più che un qualcosa di meccanicamente freddo, per me è sempre stato tipo il calore cioè per me, se penso alla musica, per me è sempre un po' il calore dell'improvvisazione, dello scoprire cose nuove, del lasciarmi, dell'abbandonarmi proprio alla parte più primitiva di me, no? E facendo questo, approcciandomi alla musica in questo modo e quindi anche agli strumenti, a una certa questa cosa è diventata così grande che è anche sfociata nella scrittura. Secondo me non è una cosa che capita solo a me, secondo me la gran parte dei cantautori capita in questo modo, comunque di chi scrive testi, non so come dire, cioè proprio anche quello fa parte della nostra essenza più primitiva, la scrittura, affrontare la scrittura e lasciarsi liberamente allo scrivere è un secondo me proprio fa parte anche di quella parte nascosta di noi che molte volte è difficile far uscire, anche per una questione di vergogna. Cioè io mi ricordo che quando iniziai a scrivere all'inizio un pochino mi imbarazzavo di quello che scrivevo e penso che capiti a tutti all'inizio.
Sì, è vero. Senti, ritornando un po' alla forza della musica, tu hai detto di lì, hai raccontato benissimo quel momento in cui ascoltavi anche Miles Davis e che effettivamente ha cambiato la tua vita, però c'è una canzone che veramente ha sconvolto la tua coscienza, nel senso veramente ti ha portato a uno sconvolgimento, una canzone.
Ma guarda, è una canzone che mi ha portato allo sconvolgimento più totale dal punto di vista cantatorale, Pezzi di vetro di Francesco De Gregori, che una volta ascoltata proprio mi ha totalmente distrutto, perché secondo me è una delle poesie più belle messe in musica, insomma, della storia della musica cantatorale italiana. Una volta ascoltata quella canzone è come se avessi acquisito delle consapevolezze, come se mi avesse dato anche la spinta di dire, cioè, io devo riuscire ad affinarmi il più possibile per arrivare a scrivere un qualcosa che possa essere anche un minimo dello, cioè, che insomma raggiunga minimamente anche un livello del genere. Sì, una roba veramente, quella canzone sì, mi ha proprio sconvolto.
Ti ho fatto questa domanda perché a me è stata la canzone Amico Fragile di De André, no? E anche perché ti volevo chiedere, perché siccome ho avuto il piacere di intervistare uno degli autori, insomma, il più di De André, e che lui mi ha raccontato che De André, quando doveva creare, ecco, si appartava da solo in silenzio. Io voglio sapere, ecco, se anche per te il silenzio è qualcosa di importante per il tuo lato creativo.
Allora, sicuramente, ecco, non ho mai pensato al silenzio come parte fondamentale del processo, però comunque nasce sempre, allora, quando so che devo andare a scrivere o quando sento che è quel periodo, perché io sono fatto, ormai ho imparato anche un po' a conoscermi, non ho sempre, per me non sono sempre periodi giusti per scrivere, ma quando capita so esattamente il rito da seguire, ed è quello che sicuramente comprende l'isolamento. Cioè mi piace scrivere da solo, mi piace avere le mie cose a portata di mano e stare soprattutto in un posto dove posso sentire le vibrazioni positive, quindi posti in cui mi sento al sicuro, che principalmente sono tutti giù in Sicilia, a casa mia. Riesco anche a farlo fuori, riesco anche ad isolarmi bene, insomma, dove mi trovo, anche perché capito spesso io sia in giro per l'Italia, però giù a casa mia, nel mio studio o comunque nella cucina dei miei genitori, guarda tu, riesco a trovare questi, soprattutto chiaramente stando da solo, riesco a trovare quell'equilibrio che mi permette di scrivere al meglio.
Visto che hai parlato di Sicilia, domanda assurda, domani devi fare una passeggiata sull'Etna con Franco Battiato, voglio sapere se questa passeggiata avviene gustandomi anche il profumo della terra bruciata o parlando di centro di gravità permanente.
Certo, wow, effettivamente dovrei farlo. Franco Battiato è un altro cantatore che io ascolto molto e dal quale mi ispiro, anche perché amo, vorrei in un certo senso, se questo mio percorso dovesse continuare, vorrei che trapelasse il fatto che cioè la mia sicilianità, non so come dirti, sì, voglio farlo uscire anche di più, voglio uno degli obiettivi per la mia, cioè nella mia scrittura creativa e per i nuovi progetti discografici, è far uscire ancora di più questa sicilianità, ma dal punto di vista cantautorale, come figlio della scuola di Battiato e quindi anche come, diciamo, cugino, tra virgolette, della scuola palermitana, quindi Antonio Di Martino, Niccolò Carnesi, che per me sono anche degli esempi, cioè si parte da Battiato, poi si arriva a Carmen Consoli, poi si arriva ad Antonio Di Martino, Colapesce e a tutti gli altri, cioè mi piacerebbe un giorno essere anche diciamo messo accanto a loro quando magari si sente parlare del vento, quindi ecco, questa cosa deve partire comunque dalle produzioni discografiche ed è un lavoro che sto facendo a tavolino. Cioè,
visto che l'hai detto, fra 200 anni, quando non ci saremo più fisicamente, ma saremo spiritualmente, cosa vuoi che si ricordi del vento?
Ma già se si ricorderà qualche canzone, oppure se si ricorderà Gelso Nero, che è una delle prime canzoni che ho scritto ed è una delle canzoni alle quali sono più affezionato, per me già va bene, non c'è bisogno d'altro, guarda.
Senti, allora entriamo un po' dai nel tuo nuovo singolo, quindi Tetto del Mondo, ma c'è qualcosa che non è stato detto rispetto a Tetto del Mondo che vuoi dire oggi?
No, allora, Tetto del Mondo comunque è un... io negli ultimi 2 anni, da quando mi sono trasferito a Milano e da quando ho iniziato a fare i miei concerti, che sono per lo più concerti chitarra-voce, affiancato appunto dalla Loop Station, un utilizzo un po' più internazionale anche dei pedali loop, mi sono messo in gioco, ho esplorato, soprattutto cercando di interpretare e di trovare la miglior soluzione per fare uno spettacolo e per far sì che la gente che mi vede esca in qualche modo con un ricordo. Ci stiamo portando, cioè siamo sempre di più verso un mondo in cui lo spettacolo non è più propriamente di ascolto, anzi la maggior parte degli spettacoli che faccio io sono spettacoli in cui in un certo senso devi intrattenere la gente, quindi questo mi ha portato anche a scrivere dei brani che si sono un po' discostati dalla mia componente cantautorale e basta. E Tetto del Mondo fa parte di tutto questo catalogo, tra virgolette, se vogliamo così chiamarlo, di brani, di scritti che io metto da parte e che tengo caldi per poter fare delle robe un po' più ballerecce, un po' più di intrattenimento, un po' più di coinvolgimento. Poi il caso volle che venisse anche scelta, insomma, lì in X Factor, insomma, per i bootcamp. E allora lì, insomma, ecco, uscì questa canzone e quindi ci lavorai, la produssi e basta. Cioè, fondamentalmente, Tetto del Mondo è la canzone che ho utilizzato il prodotto per quella fase del programma.
Certo,
e che adesso canto anche nei live, insomma,
ma proprio come chiusura sia di questa intervista ma anche del programma, noi adesso l'ascolteremo Tetto del Mondo, però voglio che tu faccia una dedica a qualcosa o qualcuno su Tetto del Mondo.
Allora, Tetto del Mondo è una dedica a me stesso, perché parla del percorso che sto affrontando, che molte volte mi piace chiamarlo anche come il cammino dell'eroe, perché è un cammino veramente duro, è un cammino bellissimo, ricco di avventure ed esperienze, ma a volte anche molto duro, insomma, dove si affrontano anche prove abbastanza importanti, bisogna generare positività, non bisogna abbattersi, insomma. E quindi Tetto del Mondo è una dedica, faccio proprio questa dedica a me stesso, o comunque faccio questa dedica a tutti coloro che in questo momento si stanno sbattendo, si stanno svenando per inseguire il proprio sogno, comunque per raggiungere i propri obiettivi. Cioè, Tetto del Mondo non è una canzone per tutti, perché probabilmente chi è riuscito ad accontentarsi in un certo modo e ha trovato i suoi pattern di vita e in quel modo ci naviga e ci vive bene, probabilmente Tetto del Mondo non la può neanche capire. Può essere capita sicuramente da chi in questo momento si sta sbattendo, sta prendendo la pioggia alla faccia, sta rompendo i denti, quindi la dedico un po' a tutti loro, a tutti gli inseguitori di sogni.
E io, siccome sono uno che crede nei grandi sogni, io la voglio sottoscrivere questa tua dedica, e dire sempre che bisogna continuare a sognare in grande, perché non è mai troppo tardi, te lo dico di cuore, veramente.
Assolutamente, grazie mille.
Allora, grazie, noi ci sentiremo la settimana prossima, ma grazie veramente di cuore a tutti gli artisti di questa sera, ma in particolare appunto a Del Vento, grazie.
Grazie mille, ciao.
Passeggio sul tetto del mondo, saluto pianeti lontani. Sopra schermi di vetro, pensieri profondi, comuni e mortali. Sono un comune mortale nel senso pratico, societario. Sbatto a destra e a sinistra, piango una data, inseguo un orario. Oh, oh, oh. E non posso rallentare, non c'è spazio per le vele rotte in casa. tempo ho dovuto rinunciare, inseguendo questo sogno fino in fondo, fino al gran finale. Quello dentro le stelle, quello sotto la pelle, quello dei palchi belli, quello delle carezze, quello che beviamo vino da un tramonto. Tu mi dici, beve, questo è tutto ciò che serve. E sto sul tetto del mondo, giù nell'oceano profondo, senza più regole e limiti. Oh, follow me, baby, se vuoi vedere, stanotte sentiamoci vivi. Vabbè, magari ci beviamo sto monopoli manipolati, sbronziti un bel greta grata alle metropoli, bruciando carta cancro, carta filtro senza noduli. O sembra di viaggiare da necropoli in necropoli, gente in quarantena tra uno specchio e selfie scomodi, pronta a farsi notare, sempre solo in posti comodi. Mestrale retroscena di una vita che va a rotoli, strano retroscena di svariati intoppi storici, riti melanconici, uno sguardo malinconico per te che mi hai guardato dietro al palco dell'assenso, per te che mi hai strappato da una vita senza senso. Te darò le mani senza male e pentimento, mi saprò cullare tra le nuvole del vento, pensando a come scrivere sto malo sentimento. Sento il ferro dei coltelli nello scorrere del tempo senza orecchie per chi giudica il mio. Oh,
cazzo sì.
Sto sul tetto del mondo, giù nell'oceano profondo, senza più regole e limiti. Oh, follow me, baby, se vuoi vedere, stanotte sentiamoci vivi. C'è chi muore che ho perso, ricordo scava nel petto, cuore che grida nel vento, cuore che grida del vento.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Ipotizziamo io e te su di una stella, io e te, cielo limpido e blu, non una nuvola in più, che l'aria ha voluto infiammare, la scia è caduta sul mare, sul mare. Brilla, brilla stella di Natale, ogni giorno sì, si può avverare una stagione d'amore che cambia ogni giorno colore. Brilla, brilla stella di Natale, ogni giorno sì, si può avverare. Ipotizziamo io e te dentro un sogno, io e te, e che la pace si possa avverare, che la guerra sprofondi nel mare. Thank you. ipotizziamo io e te.
Thank you.
Radio Thor. E state attenti ai fulmini. Potreste restare fulminati dalla musica.